Vini, tanta roba. Quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini, tanta roba.
Buon pomeriggio Teseo, bentornato. Si torna a parlare di vini, ma diciamo andando e girando un po' per il mondo. Intanto bentornato al mitico Teseo.
Grazie Giovanni, grazie a tutti.
Allora, siamo qui per parlare con il nostro Teseo Geri di Vini Tanta Roba, lo ricordiamo, insomma, distributore di vini, che però lui ci porta nel mondo, ci porta a capire un po' quali siano i vini che arrivano dall'altra parte del mondo, che hanno una storia interessante da raccontare, e anche però dei vini locali, molto molto locali. Dove andiamo oggi intanto, in giro per il mondo?
Oggi andiamo in Libano.
Libano,
in Beka Valley.
Libano, intanto raccontami come hai trovato questo vino.
L'ho scoperto grazie a un amico americano che ho coinvolto per la prima edizione di Vini Migranti, di un'associazione che si chiama No Border Wine, e mi segnalava alcune situazioni, alcune cause perse, come dico io, o come, insomma, delle situazioni un po' difficili di vino. Lui l'ho conosciuto durante un lavoro negli Stati Uniti, mi ha dato una mano, mi ha fatto conoscere anche questa realtà, che si tratta di una situazione incredibile. Eddie è il produttore siriano rifugiato in Libano durante il periodo della guerra in Siria, e ha iniziato a lavorare in una cantina in Beka Valley, luogo storico per la produzione del vino, e si è rifugiato lì, ha imparato a fare il vino, e dopodiché ha espiantato un campo di oppio degli Hezbollah piantando della vigna, e così attraverso questo lavoro è riuscito a fare vino, e nonostante le difficoltà, perché tuttora, lo sappiamo anche noi, quella zona rimane comunque una zona calda, e non gli è bastato l'esplosione del porto, non gli è bastata la pandemia, una guerra, adesso la seconda guerra, e tuttora vendemmia sotto le bombe. Ci sono video suoi e anche sui suoi canali social dove vendemmia con dove
il si vede il rischio delle bombe.
No, li vede proprio, quindi rischiano tantissimo, e comunque sia ce la mette tutta e continua nella speranza. Ormai lì la guerra è diventata una quotidianità, e quindi la gente continua a lavorare. Sembra strano a dirsi, ma perché non va via, ma perché non smette? Perché comunque sia, se cresci in un territorio ti abitui a quelle realtà. E quindi mi sembrava una realtà da sostenere, e poi il vino è anche buono, cioè nel senso... Quindi...
Dopo tutte queste fatiche il vino è anche buono. Ripetiamo il nome della cantina, il nome del progetto...
Si chiama Mercel, importato da me come tanta roba. Il vino si chiama Come Rouge ed è un blend di Sangiovese.
Sangiovese
ha piantato il Sangiovese in Libano, perché non si pensa al Libano come un posto esotico, ciottoloso.
Io me lo immagino dattero.
Sì, anche dattero, ma la diversità è vedi perché è difficile a volte arrivare alle persone, perché la gente diffida da quello che non conosce. Il Libano faceva vino già ai tempi dei Romani, già prima che in Italia facevano vino in quella zona. Poi loro hanno avuto altri problemi storici, economici, che ben sappiamo, e si sono concentrati su altre cose. Però la vocazione di quel territorio, che siamo fino a 2400 metri, c'è la neve, si vedono queste donne con la kefia a vendemmiare, un'immagine bellissima e anche strana in quanto non usuale per noi, ma lì è quotidianità.
Ma in questo mondo del vino sempre più tecnologico, con tutti dei processi sempre più affinati, com'è il diciamo, dal punto di vista anche proprio tecnico, in questa cantina in Libano, che tipo di vinificazione fanno? Cioè, molto tecnico, oppure sono rimasti un po' alla tradizione?
Allora, la tecnologia aiuta, ma poi sta alla mente dell'uomo capire quanto usarla e quanto no. Insomma, è come lo sviluppo tecnologico, non c'è che dire aiuta, ma basta anche solo la gestione delle temperature, oppure della pulizia in cantina, oppure essere più precisi nella gestione dell'ossigeno. Quindi non importa una tecnologia così tanto complicata quanto affidabile, e questo fa la differenza tra il vino di una volta e il vino di ora, perché non c'era la gestione del freddo, la gestione dell'ossigeno. Una volta era molto più casuale, adesso si riesce a monitorare e gestire questi fenomeni, e porta poi nel vino la tua idea, ecco, che più che altro deve essere quello.
Ok, vino che arriva dal Libano, sono dei rossi, giusto, quindi? O fa anche bianco?
No, lui fa una piquette, che è una roba incredibile.
Che cos'è?
La piquette tecnicamente non è neanche vino. Lì la scuola, tutto il Libano viene dalla colonizzazione francese, quindi tanti fanno vino in stile francese, quindi il modello è il Bordeaux. Però anche se è di diffida questa tendenza, anzi è uno di quelli, come dice, per uccidere i padri, ecco, nel senso che hanno più una sua identità, anche se questa piquette è un modo di fare vino francese. Si fa, ve la ricordate, l'acquetta, come si usava anche in Toscana, no? Con cui si sciacquava le barricche, è una cosa del genere, a cui viene aggiunto frutta, viene aggiunto spezie, però questa è, diciamo, la cosa un po' più particolare. Però fa anche un pet nat, un rifermentato in bottiglia, un grande rosso, che è questo Coven Rouge di Sangiovese, Malbec e un po' di Cabernet, e Marcel, che è un vitigno locale lì, un rosso che avvolge ma non sconvolge, un rosso di grande beva, un rosso che un tannino molto elegante da bere e da ribere. Occhio, perché è afrodisiaco, io lo dico. Ci sta che...
Ok, quindi questo è l'etichetta, il vino che arriva dal Libano per quanto riguarda vini dal mondo per il nostro Teseo. Invece, tornando in Toscana, dove andiamo?
Andiamo nella mia città natale, che è Empoli. Empoli, che è famosa per la E di Empoli, perché poi, no scherzo, saluto tutti.
Empoli, Empoli, cioè un po' di collina, ovviamente, la collina empolese c'è.
Certo, cioè, siamo una collina sui 300-200 metri. Però in questo caso siamo in piena città, siamo lungo la strada statale 67 in zona Santa Maria, e siamo nel giardino di una chiesa dove c'è una vigna abbandonata, una vigna che avrà 70-80 anni, anzi è un clos, come direbbero i francesi, cioè una vigna che è delimitata da un muretto. In Francia, quando c'erano i grandi vigneti, i piccoli appezzamenti venivano protetti dal vento, dalle gelate, con questi muretti. Così è stato fatto lì a Santa Maria, nel retro di una chiesa, e il progetto si chiama Vignaioli Urbani Mistici, perché è un gruppo di tre ragazzi, Simone, Matteo e Roberto, anche se inizialmente c'era anche il buon Sandro di Maciste, che andò lui direttamente insieme agli altri a parlare con i combettori, perché è un vigneto della curia della chiesa.
Ok, e quindi andarono a bussare al cardinale per dire, esatto, dateci la vigna, che era abbandonata, immagino, oramai.
Esatto, era abbandonata, però un patrimonio ampelografico e comunque bellissimo, perché si pensa a queste vigne con dei ceppi veramente massicci.
E infatti ti faccio una domanda, faccio l'avvocato del diavolo, ma perché in un mondo che spianta la vigna dopo un tot di anni perché non è più produttiva, perché si deve fare questo lavoro? Perché si deve andare a recuperare magari un vigneto che è lì da 80 anni? Cioè, qual è il valore? Io te lo dico, magari, cioè nel senso, spieghiamolo a chi magari sta dicendo, ma perché, che cosa, qual è la cosa importante?
Allora, ora qui mi rimbocco le maniche,
vai.
Su questa, perché, allora, il valore che ha una pianta di 80 anni è un'identità importantissima, perché le radici di questa pianta ogni anno vanno sempre più in profondità e vanno a pescare le viscere del terreno, no? Quindi vanno a pescare tutti gli elementi che c'è in quel terreno. Nella parte superficiale generalmente si posa l'inquinamento, in fondo ci sono tutti i minerali e le parti, più che vai in fondo, essendo una liana, essendo una pianta fittonante, le radici vanno sempre più profondamente, più in profondità, e raccolgono sempre più elementi importanti, e poi la pianta si abitua a quella, anche una memoria storica, la pianta si abitua a quel microclima, a quel terroir, e quindi diventa sempre più identitaria, sempre più con delle caratteristiche fisiche che rispettano il territorio, l'ambiente e anche il modo di far quel vino. Quindi è un po' un documento storico di come si faceva il vino, com'è e come si caratterizza quel singolo fazzoletto di terra rispetto a un altro. Poi generalmente si espianta, perché la pianta, anche lì è una ragione economica purtroppo,
di produttività,
perché è più giovane più produce, però la pianta è come l'uomo, cioè più che invecchia e più che lavora
di saggezza,
meglio,
di saggezza.
Meglio, meno e meglio, e quindi è anche questo un elemento importante da considerare.
Bene. No, lo raccontiamo perché ovviamente sì, io faccio l'avvocato del diavolo in questo duetto. È ovvio che si parla di qualcosa da davvero un identikit di un territorio. Immaginatevi davvero le radici della vigna che scendono in profondità e permettono a noi comuni mortali di sentire cosa c'è là sotto, quindi è di una poesia totale. Torniamo a questo bellissimo progetto, quindi.
Sì, quindi siamo a zona Santa Maria, molto vicino all'Arno. Mm-hmm. Infatti si dice che queste radici probabilmente
toccano in Arno.
Infatti è un terreno che io ho definito Arnaldo, perché è molto simile alla riva dell'Arno, cioè queste sabbie, questa argilla. È un terreno molto interessante, e anche questo condiziona poi la produzione dell'uva e il risultato del vino. In questo caso Simone, Matteo e Roberto stanno facendo due vini. Uno si chiama 29 minuti, perché è una bollicina che è appena aperta dura al massimo 29 minuti. Sì, sì, sì. Cioè è impossibile che non finisca in questo tempo. E l'altro è un bianco che si chiama Santa Terra. In realtà doveva chiamarsi Terra Santa, che è il nome del quartiere, ma hanno sbagliato a scrivere il nome.
Così, allora il battitore è rimasto.
E allora è rimasto. E poi è interessante perché loro, questa vigna, è anche uno spazio aperto a tutti, dove ci vengono. È anche un posto di aggregazione spontanea, ecco, dove si usa anche per andare a trovarli, vengono fatte cene, vengono fatti pranzi in vigna, e anche perché viene usata anche il dietro dell'altare della chiesa, cioè quella
l'abside, penso.
L'abside, sì. Viene usato come zona di stoccaggio per il vino.
Attenzione, anche qui c'è lo Spirito Santo che ogni tanto ci mette lo zampino.
E qui c'è il sacro e il profano e si incrociano come tutte le storie della nostra vita, ecco, e qui si parla di un vigneto di mezzo ettaro, quindi una produzione piccolissima.
Quindi di quante bottiglie si parla più o meno?
Dipende un po' dall'annata e da quanto bevano i ragazzi, però insomma siamo migliaio, 500, però credo, no, dovevo sentire loro.
Ecco, progetti di questo tipo ovviamente non sono fatti per il business, senti che parolaccia che ho tirato fuori, cioè sono fatti veramente per comunità e per salvaguardia, cioè, credo che sia questo l'obiettivo primo dei ragazzi che hanno tirato fuori questa, hanno recuperato questa vigna.
Sì, certo, e ecco perché io insomma voglio fare questa rubrica delle cause perse, perché non riusciranno mai a, per i numeri,
certo, no, per i numeri.
Però però è un, ti ripeto, un documento storico importante che rappresenta un piccolo fazzoletto, una piccola identità che è giusto sottolineare che è diversa dalle altre, ecco perché ha senso e perché ha una storia, perché ha un territorio e merita di essere conosciuto.
Se qualche ascoltatore volesse assaggiare questo vino, tu ce l'hai?
Ma certo.
Ce l'hai finché non finisce, perché insomma sono poche le bottiglie.
Tra l'altro costano anche poco.
Dai, cioè, allora. Certo.
Tutti i vini di tanta roba, Football Club, no, scherzi di tanta roba, comunque è roba anche accessibile. Cioè, nel senso, so che il mondo del vino è un mondo anche elitario. E a volte, però c'è anche lo spirito di vini tanta roba e anche trovare dei grandi rapporti qualità-prezzo, dei vini interessanti, una storia da raccontare, vini che piacciono a tutti, vini in tutta la Fipili.
Bene, vini in tutta la Fipili. Io ringrazio il mitico Teseo Geri che naturalmente tornerà tra due settimane con una nuova puntata di Vini Tanta Roba. Ce ne andiamo in giro per il mondo e poi torniamo, planiamo sulla Toscana o comunque nelle vicinanze per raccontare anche un vino del territorio. Teseo, grazie mille di essere stato qui con noi.
Grazie a te Giovanni, buon weekend a tutti.
Vini Tanta Roba, quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini Tanta Roba. www.vinitantaroba.it